Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Maria, Madre di Dio e Madre nostra, venerabile Lanteri, San Matteo, Sant'Ignazio di Loyola, santi tutti gli angeli del Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buongiorno e benvenuti a tutti, i nostri coraggiosi. Allora oggi, se Dio vuole, parleremo nel primo tempo sulle regole della prima settimana, nel secondo tempo sulla meditazione del Re e la giornata ignaziana, nel terzo tempo la seconda settimana e la contemplazione ignaziana. Se ci riusciremo, perché se dovessimo parlare diffusamente di tutto questo, non, certamente non bastano 3 ore, ci vorrebbe molto di più. Ma quello che importa a me non è che voi diventiate in 5 giorni esperti, ma che sappiate come muovervi per approfondire le varie tematiche. Allora, cominciamo con le regole della prima settimana. Le regole della prima settimana possiamo chiamarle anche le regole sulla desolazione, e vedremo perché. Questo funziona, ecco. La formazione per il discernimento, dice Padre Herbert, comincia con la lotta contro la desolazione. Infatti lo dice la Bibbia, no? Ti prepari a servire il Signore? Preparati alla prova. E la prova è una desolazione, è una cosa da affrontare. Quando uno si risolve fermamente a darsi a Dio, oltre che le prove esterne che incontrerà, sperimenterà la resistenza, l'interferenza dello spirito contrario che cerca di viziare, invalidare l'ispirazione e l'azione di Dio. No? Quindi ci avremo questa opposizione di colui che non è contento che uno si faccia santo, che uno si dia al Signore. E per questo sperimenterà la desolazione, desolazione. Non è senza ragione dunque che le regole per il discernimento della prima settimana, sono regole che Ignazio chiama appunto così, da darsi a chi inizia gli esercizi, e poi attenzione, le regole del discernimento sono per il direttore che le presenta, le applica man mano che l'esercitante ne ha bisogno. Questa è la funzione delle regole. Ciò non toglie che io in una istruzione posso anche presentarle, ma sono state scritte da Ignazio perché il direttore abbia degli strumenti di aiuto all'esercitante desolato. Tutta la prima serie delle regole per il discernimento degli spiriti è un breve trattato, per così dire, sulla desolazione e sul modo di comportarsi nella desolazione. Non è senza ragione che Ignazio inizia, si può dire, con la descrizione della desolazione e parla poi delle cause della desolazione, finalmente del modo di affrontare la tentazione del nemico nella nostra natura umana. Riassumo le regole della prima settimana così. Nella desolazione ci si comporta esercitando la viva fede di piena speranza. Quando dico piena speranza, voglio sottolineare quel punto quando Ignazio dice all'esercitante desolato: pensi, regola 321, pensi che presto sarà consolato. Quindi possiamo sintetizzare tutte queste regole come un esercizio di vita di fede e speranza, di fede speranzosa, di fede fiduciale. Qualità della fede deve essere umile e paziente, vigorosa, risoluta, coraggiosa e vigilante. Cioè, se noi vediamo tutto il contesto delle regole ignaziane della prima settimana, vediamo come esse possiamo dividerle in tre gruppi: quelle che ci parlano della fede umile e paziente, quella che ci richiamano una fede coraggiosa e quella che ci richiama una fede vigilante. La fede umile e paziente, regola numeri 318, nel tempo della desolazione non bisogna mai fare cambiamenti. Perché? Perché a livello psicologico la persona desolata è sotto l'influsso psicologico del nemico. E quindi è pericoloso fare discernimenti, fare cambiamenti in tempo di desolazione. Ma questo lo sanno tutti, lo sanno la gente comune, quando vede una persona un po' che vuole fare qualcosa, fatti una dormita, fatti una passeggiata, no? Non cambiare mai nel momento in cui sei adirato, sei desolato, perché c'è un influsso su di te a livello della tua psiche, il demonio ha più presa. Abbi pazienza, sarai consolato, abbi pazienza. Anche qui la pazienza, la vera pazienza, Caterina da Siena quando parla dell'albero dell'amore che è l'anima, che è piantato nel terreno dell'umiltà, circondato dalla misericordia di Dio, perché dice l'umiltà che non è circondata dalla misericordia di Dio ti porta alla confusione, no? Devono stare sempre insieme e deve portare i frutti dell'amore e mi sembra che parla della pazienza o come un frutto più eccelso o come la linfa di questo albero, ma il concetto è che la pazienza è qualcosa di alto nella vita spirituale. L'avere raggiunto la pazienza, essere capaci di pazienza, significa avere un grande livello di amore. Ma su che cosa si basa la pazienza? Sulla certezza di essere amato. Si basa su quello, sulla fede, sulla certezza di essere amato. E i numeri poi 323-34... invitano all'umiltà, alla preparazione, qui dovrebbero essere quelle regole quando Gesù e quando Ignazio dice se sei consolato però sta attento, umiliati, non ti montare la testa e preparati e non rifiutare quella consolazione che hai, non buttarla via, ma fai un po' come i cammelli che nel tempo delle piogge e del cibo mangiano e poi nel tempo della carestia quello che hanno mangiato nel tempo prospero serve per dopo. Quindi dice umiliati, preparati. E il numero 326 quando dice ecco chiedere consiglio a persona esperta. E questo, guardate, l'esperienza ci dice che molte desolazioni che abbiamo, se le presentiamo con semplicità, appena cominciamo a parlare già non ci sono più. Questa l'esperienza dice proprio che perché quando incominci a parlare ti rendi conto tu, perché finché sei da solo sei più soggetto alla suggestione diabolica. Ma appena esteriorizzi, appena parli, già il fatto che ne parli, capisci e già quello serve. Però al di là di questo serve sempre, per senso di umiltà, presentare a un altro, perché a casa nostra noi vediamo sempre male, sempre meglio un altro che ci aiuti. La qualità della fede vigorosa, risoluta e coraggiosa. Dice, è vero che non devo cambiare le mie risoluzioni, i miei propositi, ma devo cambiare me stesso. Devo cambiare me stesso. Cambiando me stesso, cioè disponendomi alla consolazione, con la lotta della preghiera, magari prego di più, e con la penitenza. Con la penitenza. Che è un esercizio ascetico che Ignazio invita soprattutto il principiante, e il principiante ha bisogno di fare, ha anche un bisogno psicologico di fare penitenza, colui che inizia una vita spirituale. No. E, all'inizio la penitenza è motivata di più dal volere riparare i propri peccati, no? E il fatto che fa qualche penitenza l'esercitante è una consolazione per lui, nel senso non che sta riparando, perché nessun peccato è riparabile, no? Ma che lo aiuta a capire che sta amando, che sta cominciando ad amare. Ma man mano che cresce, si cresce nella vita spirituale, così anche Ignazio, la penitenza non è più per i peccati propri, no. La motivazione alla penitenza è per chiedere qualche grazia, per la conversione di qualcuno, per chiedere qualche grazia sia personale, nel campo della propria vita spirituale, per superare qualche impasse, ma man mano che si cresce è sempre meno per i propri peccati, perché la penitenza per i nostri peccati l'ha fatta Gesù e ci è bastata quella, è più che bastata, no? E deve cambiare anche in noi questo aspetto della penitenza. E poi vedremo se avremo modo di parlare, ecco, dell'ascesi, dove l'aspetto ascetico, ve l'ho già accennato, la caratteristica dell'ascesi cristiana è per custodire l'amore, non è per ottenere l'amore, ma per custodire l'amore, e questo è importante. Ma adesso andiamo avanti, se non ce la facciamo. È una fede vigilante, in quanto scrutando bene i punti deboli mediante l'esame di coscienza e rinforzandoli per il futuro. E quindi l'importanza anche nell'ambito delle regole di discernimento della conoscenza di sé, perché non entri lì dove sono debole il nemico. Al numero 317 Ignazio dà la definizione sua di desolazione. Si intende per desolazione tutto il contrario della consolazione. Per esempio, l'oscurità dell'anima, il turbamento interiore, lo stimolo verso le cose basse e terrene, l'inquietudine dovuta a diverse agitazioni e tentazioni, così l'anima si inclina alla sfiducia e senza speranza, senza amore, e si ritrova pigra, tiepida, triste, come separata dal suo Creatore e Signore. Infatti, come la consolazione è contraria alla desolazione, così i pensieri che sorgono dalla consolazione sono contrari a quelli che sorgono dalla desolazione. Allora, tenete presente questo principio, che quando tu sei consolato, quando vivi l'esperienza di una consolazione, sei sotto l'influsso psicologico di Dio. Che vuol dire sotto l'influsso? Sei più pronto ad accogliere l'ispirazione di Dio. Quando invece sei desolato, sei sotto l'influsso psicologico del nemico, cioè sei più pronto a aderire alle ispirazioni del nemico. Tipi e causa di desolazione. Sono presi dalla definizione, adesso le analizza. Questo è Achille Gagliardi, che è il primo grande commentatore degli esercizi, delle regole degli esercizi, e tutti gli altri commenti che sono stati fatti dopo, tutti, anche gli ultimi di Rupnik, di Silvano Fausti, del Green e qualunque altro, la base, il punto di riferimento fondamentale è questo. Quindi vale la pena di approfondire questo, perché qui trovate poi i fondamenti di tutti i commentatori, l'Achille Gagliardi. Dunque dice, sono tre tipi e cause di desolazione. 3. Tristezza della mente e ogni movimento a essa collegato. Tiepidezza che causa il decadere delle virtù. Inquietudine e incostanza della mente e della volontà. Sempre peggio. Sempre peggio. La prima di per sé viene dal demonio, cioè la tristezza della mente, ma può provenire anche da Dio, in quanto la permette, sia perché toglie la consolazione, e la seconda e la terza provengono sempre dal demonio. Cerchiamo di capire quello che dice Gagliardi. La prima, cioè la tristezza della mente, viene dal demonio, ma può venire anche da Dio, in quanto levandoti il Signore delle consolazioni, questa mancanza delle consolazioni ti può portare la tristezza della mente. Però bisogna distinguere adesso, come Gagliardi fa più avanti, vabbè, andiamo, leggiamo. Dice, anche nella vita spirituale, ai giorni, questo è Pietro Schiavone, quello che ha scritto quell'altro libro del discernimento. Anche nella vita spirituale, ai giorni festivi succedono quelli feriali, ai giorni di sole quelli di pioggia, e alle gioie i dolori. Solo gli ebeti sembra sorridono sempre, no? E c'è poi gli altri sono esempi che potete leggervi, no? Quando troverai nella tua anima una pace immutabile, questo è Isacco di Ninive, allora abbi paura, sei ancora lungi dal giusto sentiero percorso con travagliata fatica dai santi. Esatta è la proporzione tra grazia e tentazione, quando l'anima è immeritevole di grandi tentazioni e anche immeritevole di grandi grazie. Vedete questi santi come ci capovolgono un po', no? Beh, quando l'anima è immeritevoli di grandi grazie, di grandi tentazioni, cioè se un'anima non ha subito grandi tentazioni è perché non potrà ricevere grandi grazie, no? E Sant'Angela da Foligno dice più o meno la stessa cosa con altri termini: quanto più l'anima deve essere innalzata da Dio, quanto più deve essere abbassata, no? Più o meno è la stessa cosa, sono sfumature diverse. Nel tempo della desolazione, vabbè, questo ve l'ho detto, non bisogna mai fare cambiamenti, è il 318. Vediamo motivi della desolazione. Ignazio parla anche dei motivi della desolazione, perché siamo tiepidi, pigri o negligenti nelle pratiche spirituali e così la consolazione spirituale si allontana per colpa nostra. È chiaro che se tu decadi non puoi pretendere la serenità, la pace e la gioia di Dio. Se ti vai a cercare la serenità e la pace umana non puoi pretendere quella divina, no? E allora la prima cosa che bisogna fare quando le persone spesso ti dicono, no? Padre, io... la mia vita spirituale è arida, sai, prima era così bella, entusiasmante, adesso sono... Allora, io la prima cosa che faccio è, ma da quanto tempo che vivi questa situazione? Un anno, padre, ma senti un po', da un anno c'è entrato forse qualche peccato? Si fermano è veramente... E dice, che vuoi allora, scusa? Se è entrato il peccato, vuoi che la tua vita, la tua anima sia entusiasta, gioiosa? No, quindi il primo elemento di comprensione del motivo per cui uno è desolato è vedere se è decaduto o nel peccato o nella negligenza, nella tiepidezza. Ed è importante, guardate, questo è un dono che Dio ci fa, no? È un dono che Dio ci fa di metterci nella desolazione, perché altrimenti continueremmo nella tiepidezza, nella negligenza. Quindi sono segnali che il Signore ci fa per dire, oh, esci fuori. E il rimedio è l'esame di coscienza. L'esame di coscienza sempre... che dovete tenere presente che quando io parlo di esame di coscienza ne parlo sempre in termini dialogici. È Gesù che mi deve fare l'esame di coscienza. Signore, sto arido, sono desolato, mi spieghi perché? Lo guardi e lui te lo spiega perché, te lo fa capire perché. Però qui c'è un problema serio, molto serio, che lo mette in evidenza il Gagliardi, che se la persona è arida e tu gli dici fai un esame di coscienza, vedi se sei decaduto, vedi, se questa è un po' scrupolosa non ne esce più, no? Allora dice Gagliardi, il direttore spirituale deve stare attento che dove non vi è colpa, l'anima non si tormenti con l'esame di coscienza, perché poi si autocondanna, è colpa mia, il Signore non mi vuole, perché bisogna stare attenti a non indirettamente fomentare questi atteggiamenti sbagliati. Il secondo motivo, perché il Signore vuole provare quanto valiamo e quanto andiamo avanti nel suo servizio e nella sua lode, anche senza un'abbondante elargizione di consolazione e di grandi grazie. Perché il terzo motivo, perché sempre sulla stessa linea, perché sappiamo con certezza e ci convinciamo, così da sentirlo internamente, che non dipende da noi acquistare o conservare una grande devozione o un intenso amore, le lacrime o alcun'altra consolazione spirituale, ma che tutto è dono e grazia di Dio nostro Signore. E per cui praticamente Ignazio ci dice che il primo motivo è negligenza, è colpa mia, l'altro motivo è Dio che vuole mettermi in desolazione, perché io cresca e io capisca che non sono padrone della mia vita spirituale. Perché vedete, quando tu stai per diversi giorni, diverso tempo, tranquillo, sereno, senza problemi, cominci a pensare di essere tu a gestire, tu protagonista. Allora la mancanza di una certa gioia, di una certa ebbrezza che magari prima mi dava entusiasmo, mi aiuta a una fondarmi di più nell'amore di Dio e a centrare di più il Signore come protagonista della mia vita. Santa Caterina da Siena, nel Dialogo della Divina Provvidenza, che è un libro che assolutamente chi vuole conoscere con più profondità la vita spirituale non può mancare di leggere, parla del gioco dell'amore, il gioco dell'amore. Lei divide con la linea classica la vita in principianti, proficienti e perfetti, però con un'altra immagine, quelli che sono ai piedi dello scalone, lo scalone sarebbe il Cristo, e quindi i piedi del Cristo sono attaccati ai piedi, sono i principianti, perché si sono attaccati ai piedi per sfuggire al fiume della perdizione da cui stavano annegando. Allora si sono attaccati al ponte che è il Cristo, lo chiama scalone, e poi salgono verso il secondo sgradino di questo scalone, è il cuore, e in questo salire verso il cuore il Signore gioca con loro un gioco che lei lo chiama il gioco dell'amore, perché dà loro le consolazioni per amore e gliele leva per amore. Gliele dà per amore e gliele leva per amore. Le dà e le leva, le dà e le leva. Perché imparino a crescere e a fondarsi nell'amore. Quando arrivano alla bocca, che è il terzo grado, allora al terzo grado si diventa amici e figli. Amici e figli, terzo e quarto scalone insieme, praticamente sono due facce dello stesso scalone. A questo grado, dice lei, non c'è più il gioco dell'amore. Cessa il gioco dell'amore. Perché? Guardate la motivazione che dice. Perché lo sentono sempre. Lo sentono sempre. Vi dicevo ieri, San Giovanni della Croce dice che c'è il tunnel, l'angoscia, la notte oscura. Ecco, Caterina da Siena dice lo sentono sempre. La polarità. Uno ti parla dell'uomo vecchio che è nel tunnel. Lei ti parla dell'uomo nuovo che lo sente sempre. Perché ciò che è in odio all'uomo vecchio è in amore all'uomo nuovo. E questa è l'ambiguità di alcuni testi spirituali che vanno capiti. Ma a chi sta, di che sta parlando? Dell'uomo vecchio o dell'uomo nuovo? Perché l'uomo nuovo, nell'angoscia più profonda di San Giovanni della Croce, nella fede Dio lo sente, nella speranza lo abbraccia, si sente abbracciato, nella carità lo abbraccia. Eppure vive la più profonda desolazione psicologica. Quindi va capito questo. Terzo motivo. Ah, questo l'abbiamo visto. Utilità della desolazione. Ci fa conoscere chi siamo nella verità, ci sollecita a cercare Gesù per rifugiarsi in Lui. Dice Caterina da Siena, Dio permette che siamo provati dalla desolazione per provare in noi la fortezza e costanza nostra e a ciò che nelle battaglie e tenebre conosciamo noi non essere e nella buona volontà conosciamo la bontà di Dio, perché esso è datore e conservatore della buona salute, della buona e santa volontà, e non si è dinegata a chiunque la vuole. E praticamente dice che per provare in noi la fortezza e la nostra costanza, quello che abbiamo detto prima con il suo italiano del XIII secolo. Silvano Fausto in quel testo, nella situazione di desolazione in cui credi che sia inutile pregare, la tua preghiera è come una trasfusione nella quale Dio misteriosamente ti comunica il suo sangue, la sua vita, il suo stesso spirito. In questa notte abita la sua luce, con questo vuoto lui crea in te il suo spazio, ti dà l'umiltà che ti svuota di te e la fiducia che ti riempie di lui. L'umiltà senza fiducia è depressione. La fiducia senza umiltà è presunzione. Quando la persona ha una preghiera, facciamolo riferito alla preghiera così si capisce meglio, ha una preghiera arida, non gli va di pregare, ma si sforza, molto distratto, ma non si arrende, ma non si arrabbia, ma non si arrabbia, perché se uno si arrabbia per questo è segno che ancora è lontano, no? Allora ecco, lui possiamo dire che in questa preghiera sta amando Dio, sta amando Dio con forza, con intensità, che non sente. Quando invece la sua preghiera è consolata, è ricca di luce, è Dio che sta amando lui. È Dio che sta amando lui. E questo pensiero consola molto le anime. Quando le anime capiscono questo, sono molto consolate. Perché è facile che un'anima si scoraggia perché pensa di non essere amata, il Signore non mi vuole dare. No, è che il Signore vuole adesso il tuo amore. Dimostramelo, fammelo vedere. Sei capace di passare il deserto? Sei capace di morire di sete? Sei capace di non avere quella carne, quelle cipolle, quelle cose che avevi per me? Per me? Dimostrami se vale di più la carne, le cipolle d'Egitto o valgo di più io? E in questo l'anima innamorata cresce. Altra utilità della desolazione spinge alla preghiera. La preghiera porta la fiducia alla speranza, la speranza conduce alla pazienza e a fare qualche penitenza. Usare discrezione e consigliarsi. Beh, sulle penitenze esterne bisogna stare molto attenti sulle penitenze esterne. Penitenze, non so, tipo digiuni, tipo... Bisogna stare molto attenti, perché sono causa di esaltazione della volontà, del tipo, come digiuno io, non c'è nessuno. No. Perché la virtù, qualunque virtù, porta in sé la tentazione della forza, di sentirti forte di te, non di lui, no? È una tentazione che tu devi vincere. Quindi non è che sto dicendo non fate le penitenze, ma stare attenti. Per cui è sempre meglio consigliarsi con qualcuno. E soprattutto gli animi principianti fanno risiedere in tante piccole o grandi penitenze la sicurezza che devono metterla in Dio. No? E poi, ecco, c'è digiuno mercoledì e venerdì e mi sento un buon cristiano perché digiuno. E se uno dice, ma tu sei... Sì, io digiuno, però in ufficio fa un macello con la moglie, una... Cioè, bisogna aiutare le persone soprattutto alla penitenza interiore. Penitenza interiore dove abbiamo tanto spazio per umiliarci. Se noi vediamo in una giornata quante occasioni abbiamo di piccole umiliazioni dove umiliamo lo spirito, questo non vuol dire che non servano anche le umiliazioni esteriori, ma fatte con discrezione, con consiglio, e più piccole sono, alle volte meglio è. Perché nessuno se ne accorge e mi aiutano più piccole. Faccio un esempio di una penitenza molto semplice: mangiare sciapo, c'è il sale lì, non lo metti, o cose di questo genere, no? Sono piccole cose, ma ti aiutano. Se c'è, per te Gesù, sempre quel per te Gesù, no? Per amore tuo, rinuncio a questo, o per qualche persona. Io faccio la confidenza molto semplice. Io, mio padre, ho avuto la gioia di dargli una comunione. Il mio padre del noviziato l'ha confessato, perché io lo portavo a parlare ogni tanto. Non so che cosa gli ha detto, perché era mezzo... non so, però si è confessato. Ho avuto la gioia dopo... Lui alla mia prima messa non è potuto venire, alla consacrazione sì, di fare una messa con lui. Gli ho dato una comunione, penso che sia stata l'unica dopo 40-50 anni di vita, l'unica comunione che aveva fatto, dopo 40 anni più o meno, l'unica comunione che aveva fatto. E, ma perché stavo raccontando questo? Ecco, piccole penitenze. Ma io avevo fatto per lui, per molto tempo, una penitenza semplice. Non mettevo il formaggio nella pasta. No, una cosa semplice, nessuno se ne accorge. Però sono piccole cose che tu presenti al Signore e penso che davanti a Lui valgono, no? Perché sono le piccole cose che ci aiutano più che le grandi. D'altra parte, se tu non sei abituato alle piccole, se tu non ti abitui alle piccole cose, a vivere, come diceva Santa Teresina, in modo straordinario, con amore straordinario, le piccole cose ordinarie, quando arriveranno le straordinarie, non so se avrai quella forza, quel coraggio, non lo so. Poi la speranza conduce alla presenza, tutto questo forma alla generosità. Allora, poi dice, in qualsiasi desolazione hanno parte lo spirito buono e lo spirito cattivo, uno spinge al bene e l'altro al male. Allora, capite questo concetto, sei nella desolazione, in questa desolazione Dio ti vuole spingere al bene e il demonio ti vuole spingere al male, ma c'è una diversità tra i due, che in questa situazione di desolazione tu sei più sotto l'influsso psicologico del demonio. Ma la presenza di Dio c'è e ti vuole spingere al bene. Solo che il demonio in questa fase ha più presa su di te. Ma Dio c'è e Dio le permette per un fine di bene. Vi sono poi due tipi di desolazione. Certe vengono dal diavolo e spingono al male, Dio le permette per un fine di bene. Altre vengono da Dio per spingere al bene e il nemico sempre, con il permesso di Dio, vi si insinua. Cerchiamo di capire questo. Certe desolazioni vengono dal diavolo e spingono al male, ma ricordiamoci che se il diavolo fa qualcosa è perché Dio glielo permette, no? Quindi quando sono desolato anche, il mio pensiero deve essere è Dio, anche se mi viene dal demonio, questa è Dio che mi sta mettendo, è un'occasione per amarlo, perché Lui tutto fa per amore, io sono messo nella tentazione permessa da Dio per crescere nell'amore. Però alle volte non è il diavolo che mi mette nella desolazione, ma è Dio che mi mette nella desolazione. Però c'è una differenza tra la desolazione in cui mi mette Dio e la desolazione in cui mi mette il demonio. Quando la desolazione è permessa da Dio, non permessa da Dio, è voluta da Dio, cioè io sono arido, solamente distratta, mi rimane sempre il giudizio lucido della ragione. Quando la desolazione mi viene da Dio, Dio mi lascia sempre il giudizio lucido della ragione. Invece quando mi vengono dal demonio, il demonio mi offusca la ragione, cerca di offuscarmi la ragione per portarmi a debolezza poi della volontà, mentre il Signore mi lascia sempre nella lucidità della mente. Per cui si può deliberare in una desolazione voluta da Dio, perché ciò il giudizio libero. Se io devo fare una deliberazione e sono desolato di quella desolazione che mi viene da Dio, dice Gagliardi, posso farlo perché la mente non è offuscata. Con il termine di desolazione intendiamo indicare lo stato psicologico negativo in cui può trovarsi una persona nella quale sente più attrattiva al peccato e non sente attrattiva per Dio e le cose di Dio. Con il termine tentazione indichiamo qualcosa che spinge la persona a peccare. La tentazione sollecita la desolazione e la desolazione rende più pressante la tentazione. Dio non ci tenta mai, è il demonio che ci tenta, ma Dio ci può desolare e la desolazione è un luogo della tentazione. Quando nell'intimo si avverte la presenza di qualche cosa che indebolisce l'anima, la rende inquieta, la mette in agitazione, le toglie la pace, la tranquillità e la calma che aveva prima, questo allora è un chiaro segno che quei pensieri provengono dallo spirito cattivo, nemico del nostro bene e della nostra salvezza eterna. È chiaro questo. Se c'è qualcosa che mi inquieta, mi leva la pace, mi porta agitazione, tranquillità, mi leva la tranquillità che avevo prima, è chiaro che questo mi viene da quello del piano di sotto. Le tentazioni provengono sempre dallo spirito cattivo, mai da Dio. E possiamo individuare tre spiriti cattivi, cioè tre elementi che spingono verso il male. Il nemico, il mondo e noi stessi. Il nemico, il mondo e noi stessi. Ora, tenete presente questo, che molti, soprattutto oggi in certi ambienti, demonizzano tutte le tentazioni, perché in questo modo si sentono scusati. No. Il diavolo c'è, sì. È forte, è potente, è un angelo, non è un uomo, è quello che può fare un angelo, ma Ma, dirà Caterina da Siena, io sono più forte del diavolo, perché il sangue di Cristo mi ha redento. Ci credi tu che sei più forte del diavolo? Prima di tutto bisogna avere la certezza nella fede della nostra forza. E il mondo è forte, quanto è forte il mondo, quanto è suadente il mondo, quanto come. Però attenzione che certi ambienti mondani nelle nostre comunità, nelle nostre, che sono una tentazione, no? Perché non dobbiamo pensare il mondo, quello di fuori. Noi che siamo religiosi viviamo in una bambagia, ma il mondo entra anche dentro. Si creano all'interno delle nostre comunità ecclesiali degli ambienti mondani, con logiche mondane, con mire mondane, con comportamenti mondani. E non è facile poi nei nostri ambienti dove facilmente vieni emarginato e sei solo, vincere queste soavi fascini mondani travestiti da religiosi, eh? Quindi non dobbiamo vedere, quando dice il mondo, solo qui c'è qualche laico forse, il mondo di fuori, sì, il mondo di fuori sì, ma il mondo di fuori entra dentro. Ricordate quello che ha detto Paolo VI, no? Fumo di Satana e anche una certa cultura, un certo modo. E poi dice noi stessi, la ferita del peccato originale, la triplica concupiscenza. Allora, tenete presente questo, riassumo un po' le schede e poi le potete leggere perché stiamo per scadere l'ora, no? Tre sono i nemici apparenti, ma il vero nemico sei tu. Se tu sai chi è il nemico, puoi organizzarti e affrontarlo mirando al nemico. Se tu miri al diavolo, miri al mondo, ti disperdi. Devi concentrare sul vero nemico, che sei tu. Perché tu sei talmente forte con la grazia di Dio che il nemico non ti può fare nulla se non che stuzzicare le tue passioni. Il mondo non ti può fare nulla se non che stuzzicare le tue passioni. E allora fortifica te stesso nell'amore, non lasciarti condizionare, fai in modo che la tua unica passione sia Dio, e il nemico e il mondo non ti potrà far niente. Se il nemico e il mondo ti possono condizionare con le loro tentazioni è perché tu non hai la passione di Dio. È per questo che noi leggiamo in tanti autori quell'annientamento di sé, che è fonte di un equivoci che hanno distrutto le persone. Devi annientare te stesso. E allora si schiacciava la persona, proprio perché deve annientare se stesso. Ma diceva Giovanni XXIII, basta con i santi fatti dai superiori, no? Non c'è bisogno che sia. E annientare se stesso significa altro che lasciar vivere l'uomo nuovo, che l'uomo nuovo viva, cioè si espanda l'uomo nuovo, no? E quindi noi forse avremmo fatto molto meglio, al posto di impostare tutto sull'annientamento del nuovo vecchio, che abbiamo finito per ammazzare anche l'uomo nuovo, annientando l'uomo vecchio stiamo annientando anche l'uomo nuovo, e invece sarebbe meglio promuovere l'uomo nuovo, che l'uomo nuovo viva, che l'uomo nuovo cresca, però anche lì ci sono... Ecco la campana che mi sembrava oggi che era la campana del annientare l'uomo, far vivere l'uomo nuovo, c'è anche lì il rischio perché vi ricordate le polarità, no? La deviazione qual è? Tutto è bello. Io vivo nella pienezza dell'uomo nuovo, io non ho più problemi. Io quante volte mi sono sentito dire, no? Cioè, magari uno si ferma lì a guardare la televisione, c'è qualche scena, ma noi ormai abbiamo superato, siamo uomini nuovi, no? Allora bisogna potenziare l'uomo nuovo, ma il vero uomo nuovo dove lo riconosci? Qual è il segno che tu sei uomo nuovo? È nella tua affettività cristica, cioè che a te piace quello che piaceva a Gesù. E che cosa è piaciuto a Gesù? Umiliarsi, lavare i piedi, essere generoso, morire in croce. Ti piace questo? Sì, mi piace tantissimo, veramente. Salvare le anime, morire per le anime, cedere il posto agli altri. Cioè, ma allora sei uomo nuovo, stai vivendo l'uomo nuovo. Ma se questi sentimenti cristici non ci sono, allora devi lavorare perché ci siano. Ma non ammazzando l'uomo vecchio, perché l'uomo vecchio è già morto nel battesimo. Innamorandoti dell'uomo nuovo, in modo che la tua affettività cresca sempre di più e cominci a piacerti sul serio ciò che piaceva a Gesù. Questo come superare la tensione? Vabbè, questo continuiamo allora fra un quarto d'ora. Amen. Padre Raya, eccoci qua. Vieni, vieni. Bisogno di qualcosa?
Volevo prendere quella la nota più esatta, perché dopo uno prende il nome, ma poi...
Sì. Questa. Grazie.
Buongiorno. Ciao. Sono arrivato un po' tardi. Non so se ha detto all'inizio se c'è qualche differenza fra desolazione e uno stato d'animo.
Sì.
Sì, l'ho detto?
Sì.
Qual è? Perché...
E questo qui. Questo.
Okay.
Desolazione è una cosa, tentazione è un'altra. Aspetta, poi questo, aspetta.
Era lì, pensavo.
Ok. Poi c'è anche questo. La desolazione psichica è uno stato di è uno stato psicologico, no? In cui tu sei più facilmente tentabile, no? E il Signore lo permette per farti capire la tua debolezza e per farti slanciare verso di Lui. E lo permette anche quando Lui ti leva delle grazie di più grandi, tu cadi in desolazione, ma quindi è una desolazione che Dio vuole e permette, ma non è tentazione, perché nella tentazione il tuo giudizio è offuscato, invece nella desolazione il tuo giudizio c'è, chiaro, fermo, limpido, però senti che ti mancano le forze, però il giudizio c'è. Nella tentazione invece il giudizio cerca, il demonio cerca di levarti la serenità del giudizio.
La mia domanda però è se c'è una differenza fra uno stato d'animo naturale di tristezza e una desolazione spirituale, o è la stessa cosa?
Noi siamo una unità. Una desolazione psicologica diventa una desolazione.
Okay. Però no. Può essere una tristezza per una situazione.
Sì, ma è una unità.
E non è necessariamente una debolezza spirituale.
No.
Qualcosa è di tristezza, però non ti affetta nel servizio di Dio. È possibile?
Sì. Sì.
Anche questa desolazione?
No, quella non è una desolazione. Ma si tratta di allargare o stringere il termine. No.
Io la domando perché penso che, giustamente per quello che stava dicendo ieri, o il primo giorno, sull'emotivismo, che le persone non sanno se stanno bene o se stanno male, però non sanno...
Sì, ci sono persone che vivono situazioni psicologiche e patologiche. Allora hanno bisogno dello psicologo, è come quando uno ha l'influenza, chiama il medico, no? Come quando tu hai l'influenza, anche il tuo spirito di conseguenza ha una prova così, in una però è difficile che le persone capiscano nella prova psicologica, nella patologia psicologica, che è psicologica, quello è difficile che lo capiscano. Cioè che hanno bisogno dello psicologo, che, e spesso loro lo tramutano in spirituale, questo sì. Bisogna aiutarle a capire che quella non era una malattia, ma era una malattia psicologica.
E per distinguere c'è qualche domanda che se le può fare?
Non saprei questo, bisogna... È la conoscenza della persona, un po' tutto. Padre Ryan,
chiedo perdono che in las tardes non puedo venire.
Io mi sono accorto che non c'era, allora ho detto devo aver detto qualche eresia ieri, allora oggi non è venuto.
Oltre questo. Por desgracia. No le agradezco mucho, yo pues llevo muchos años haciendo y dando ejercicios. Pero esto reviva muchas cosas y puntualiza para mejorar.
¿Es útil?
Sí.
No, gracias.
Absolutamente. Las preguntas que me hago sé que es en esta línea cuando usted dice volar en el espíritu, ¿no? Pero supondría también que estas personas están recibiendo una buena formación por otro lado, ¿no? Porque tal, si no hay una buena formación, lo que usted dice, el magisterio, la iglesia, la liturgia, este volar en el espíritu puede llevarles
a questo, è questo, ¿no? No, ma questo è il problema, perché hanno impostato per secoli gli esercizi sulla meditazione e non sulla contemplazione.
Sì, sì.
Perché le persone dopo... È una questione di prudenza che anche ha fatto fare quello, no?
E una pregunta, per esempio, digo, usted va a dar ejercicio ahora, que por desgracia no lo puedo tomar. ¿Cuándo se da la tanda, digamos, los ejercicios a grupos ya provectos, ¿no? O sea, provecti, como noi, ¿no? Sí. Que habíamos hecho 10, sí. 20, 40 veces, etcétera, y más o menos la vida, viviendo la vida religiosa. Adesso che sarà per spiegare le settimane, magari ci può dire anche questo, o sea, qual è la proporzione? Lei diceva che spende molto tempo sulla seconda settimana, o sea, lo allarga, no? Eccetera. Che criteri lì? Perché anche un religioso da 50 anni ha bisogno di mettersi nel mistero del peccato, di sapere precisamente qual è il grado della redenzione, no?
Ma questa è la prima settimana.
Sì, sì, ma che proporzione, dove conviene portare il gruppo, non so, in 8 giorni, per esempio?
In 8 giorni, io li faccio adesso qui 9 giorni.
9, sì.
Io faccio 3 sulla prima settimana.
3, ok.
Nel mese faccio 5. Fino adesso facevo 4 nel mese, fino,
sì,
a questa. Però quello dell'anno prossimo ho già messo un giorno in più per la prima settimana.
Sì, sì, sì. No. Beh, allora questo è un po' la proporzione.
Sì.
Generalmente io ho fatto, cioè esercizio di 8 giorni, sì, 2 e mezza. Cominciando la seconda settimana e al terzo,
sì,
giorno, no? Cioè, per esempio. Sì.
Poi dipende anche dal
gruppo.
Beh,
sì.
Sì. Io mi faccio 3 giorni.
Yeah, sì, sì.
No. Su 9 giorni 3.
Sì.
Ok? Bene. Grazie padre.
Gracias.